SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
I tuoi nuovi clienti stanno ascoltando questo spot pubblicitario in questo preciso momento. Cosa diresti loro della tua attività se potessi farlo? L'SBS è l'emittente più affidabile di tutta l'Australia. I nostri ascoltatori sono fedeli, altamente partecipi e da sempre sostengono una miriade di aziende locali. Fai che la tua sia la prossima. Offriamo pacchetti pubblicitari per aziende di ogni dimensione. Il nostro team esperto di vendita ti guiderà lungo il processo di una favolosa campagna pubblicitaria. Portaci tu il tuo spot oppure incarica il nostro team di produzione di realizzartene uno in una delle nostre 68 lingue. Cosa aspetti? Inizia oggi stesso la conversazione con il tuo nuovo pubblico. Email sales@sbs.com.au.
State ascoltando SBS Italian.
Sono Carlo Regli, state ascoltando un podcast di SBS Italian. E la popolarità del governo laburista, il governo federale australiano, continua a scendere con gli ultimi sondaggi che vedono riavvicinarsi dell'opposizione. Tutto questo mentre il governo si prepara agli annunci della finanziaria di maggio e a quello degli ambiziosi progetti di energia rinnovabile. E noi facciamo il punto della situazione con il corrispondente di politica federale, Paul Scutti. Buongiorno Paul, ben ritrovato su Radio SBS.
Buongiorno Carlo, un buongiorno agli ascoltatori.
Iniziamo come prima cosa dai sondaggi, con due diversi sondaggi di opinione pubblicati ieri dai maggiori quotidiani che indicano un vero e proprio calo di popolarità del partito laburista. Il voto primario per la coalizione del sondaggio News Poll è il 38%, per quanto riguarda il partito laburista del 33% e avvicinamento anche nel sondaggio dei quotidiani del gruppo Nine. Allora, cosa ci dicono questi numeri?
Beh, quello che sta accadendo è che effettivamente questo trend è cominciato già da diversi mesi, anche probabilmente già dall'anno scorso, e continua. Il governo è in calo, quindi ad esempio proprio il sondaggio Resolve del gruppo Nine dà i laburisti appena al 30% di consensi, in discesa di 2 punti rispetto a un mese fa e meno di quanto fatto registrare alle passate elezioni del 2022. Allo stesso tempo il supporto per la coalizione è cresciuto dal 35 al 36. Comunque, una volta distribuite le preferenze, i due schieramenti sarebbero effettivamente alla pari con il 50% a testa. La consolazione per Albanese, che comunque continua ad essere ampiamente il primo ministro preferito rispetto a Peter Dutton, però sappiamo anche che statisticamente questa misura solitamente non ha molta influenza a livello di risultati elettorali, quindi quello che conta davvero è il voto tra i due schieramenti una volta distribuite le preferenze, quindi è certamente un testa a testa fra i due partiti principali. A guardare con più attenzione i risultati di questo sondaggio, di questi sondaggi, si capisce che le preoccupazioni causate dal costo della vita continuano a essere il tema ricorrente. Albanese ha promesso che ci saranno misure per aiutare le famiglie nella finanziaria di maggio, misure che si aggiungeranno a quelle che il governo aveva già varato lo scorso anno per contenere il rialzo delle bollette di gas ed elettricità. Quindi dal 1 luglio il governo soprattutto spera molto nei tagli alle tasse che sono stati annunciati già a gennaio e che entreranno in vigore dal 1 luglio, appunto. Ci saranno ulteriori aiuti per le fasce di reddito più basse, così come anche novità per le tasse universitarie, se ne è parlato nei giorni scorsi. Il ministro del Tesoro Jim Chalmers non ha nascosto la delicatezza della situazione, soprattutto a causa delle incertezze scatenate dall'invasione russa in Ucraina, del conflitto in Medio Oriente. Chalmers ha detto che la crescita economica continuerà a essere debole nei mesi a venire.
A questo proposito, il ministro del Tesoro Jim Chalmers offre spunti per questa finanziaria del 14 di maggio. Il panorama economico internazionale, come anche accennavi tu, è stato definito da Jim Chalmers come fragile e irrazionale, questo durante l'incontro con le controparti del G20 a Washington. A cosa alludeva nello specifico e soprattutto cosa dobbiamo prepararci? Sta preparando il terreno per qualche annuncio non proprio piacevole?
Non penso ancora a questo livello, Carlo. Il governo comunque, e Chalmers ha tenuto a sottolinearlo, è riuscito a riportare il budget in attivo per la prima volta da 15 anni. Però quello che le stime indicano è che comunque nei prossimi 2 anni probabilmente il bilancio tornerà in rosso. Diciamo che il governo ha messo da parte un po' di soldi che intende che intende sicuramente spendere in vista della prossima campagna elettorale, quindi non penso che ci saranno sorprese negative per chi ci ascolta, e in realtà probabilmente ci saranno investimenti massicci per quanto riguarda la transizione energetica, e questo è stato già annunciato da Albanese la settimana scorsa. E l'Australia sta di fatto cercando di seguire quello che Stati Uniti e Unione Europea hanno già cominciato a fare, in particolare gli Stati Uniti, dove la legge per la riduzione dell'inflazione approvata dall'amministrazione Biden è di fatto una legge per favorire la transizione energetica verso fonti rinnovabili.
Siamo in collegamento con Paolo Scutti, che è il nostro corrispondente di politica federale. Paolo, a proposito di soldi messi da parte del governo e di questo ambizioso programma nazionale di investimenti, allora si vogliono realizzare 6 nuovi progetti per un totale di 6 gigawatt di energia rinnovabile per il mercato nazionale. E il governo ha anche firmato un nuovo accordo con il New South Wales per la fornitura di un minimo di 2,2 gigawatt di energia rinnovabile, che sarebbe sufficiente ad alimentare oltre 1 milione di abitazioni. Programmi, come diciamo, ambiziosi, mancano un po' i dettagli per adesso.
Per il momento sì, e probabilmente ci saranno ulteriori annunci da qui alla finanziaria di maggio. Questa intesa di cui ha appena parlato rientra nella strategia annunciata appunto da Albanese la settimana scorsa. I governi statali e quello federale hanno raggiunto un accordo per incentivare l'uso delle energie rinnovabili, e questo accordo va ad ampliare quello che era già in corso tra Canberra e i governi statali di New South Wales, Victoria e South Australia, ma adesso interesserà anche il resto della nazione. L'obiettivo è rimpiazzare gradualmente le vecchie centrali a carbone, che a causa della loro età stanno diventando sempre più costose da mantenere. Nei prossimi mesi e anni saranno aperte gare d'appalto per la creazione di nuove centrali rinnovabili e l'allocazione di centinaia di megawatt ai vari stati. Quindi in totale il governo federale prevede di creare 32 gigawatt grazie al progetto, che praticamente pari a circa la metà dell'attuale produzione nazionale. E tutto questo rientra nell'obiettivo di arrivare all'82% dell'energia australiana prodotta da fonti rinnovabili entro il 2030, quindi non c'è molto tempo perché mancano appena 6 anni, e poi l'ulteriore obiettivo di azzerare del tutto le emissioni entro il 2050.
In tutto questo però continuano le frizioni tra il governo e coalizione proprio sul futuro della transizione energetica verde e anche sul futuro del nucleare in Australia, che il leader dell'opposizione Pete Dutton da tempo ormai sta cercando di riportare in vita come alternativa percorribile e credibile alle energie rinnovabili. Qual è l'ultima tappa di questo dibattito?
Beh, si registrano divisioni tra liberali e nazionali su questo piano per la costruzione di centrali nucleari in Australia. Dalle indiscrezioni che emergono da Canberra, il leader dei nazionali, David Littleproud, non avrebbe alcuna intenzione di farsi dire dai liberali dove costruire queste centrali, e questo perché diversi dei siti attualmente allo studio si trovano proprio in seggi che sono detenuti dal Partito Nazionale. L'anno scorso Littleproud si era detto favorevole alla costruzione di una centrale nel suo seggio di Maranoa in Queensland, però adesso il leader dei nazionali sembra essere decisamente più cauto, ha detto che si tratta sì di una proposta molto importante, i siti per la costruzione delle centrali vanno scelti accuratamente. Quello che Littleproud non dice apertamente è che nella coalizione questo piano sul nucleare non sta convincendo. Diversi esponenti hanno espresso preoccupazione sia per la bocciatura da parte degli esperti e sia per lo scarso entusiasmo finora mostrato dalle varie comunità interessate. Questo entusiasmo viene registrato dai vari sondaggi interni che la coalizione normalmente conduce su questa e su altre questioni. A differenza di Littleproud, il collega di partito ed ex ministro Darren Chester è stato esplicito e ha detto che si opporrà alla costruzione di qualsiasi centrale nel suo seggio in mancanza di un pacchetto di aiuti. Dutton voleva svelare i dettagli del piano sul nucleare prima del budget di maggio, però adesso il leader della coalizione si è semplicemente limitato a dire che è un annuncio ci sarà, però non appena tutti i dettagli saranno finalizzati. Quindi In realtà si tratta più che altro di trovare un accordo all'interno della coalizione su come procedere con questo piano.
Paul Scutti, grazie per essere stato con noi su Radio SBS, ci risentiamo alla prossima occasione. Una buona giornata.
Buona giornata, a risentirci.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.